speciale Nolo Fringe Festival. Tutte le voci della terza edizione del Festival di Teatro Diffuso in podcast ogni giorno su www.radionolo.it.
Benvenuti all'ultimo speciale di Radio Nolo dedicato al Nolo Fringe Festival, il festival del teatro che porta il teatro dove non c'è. Quella che vi parla oggi è Erika, ed oggi c'è solo Erika, e tra l'altro perdonate Erika perché è un po' stanchina, dopo una media di 2.37 periodico spettacoli a serata, e deve fare voce, regia, montaggio, testi, caricamento, quindi abbiate pazienza con me se scappa qualche piccola imperfezione. Siamo qui con Giulia Cerruti a parlare del suo spettacolo dal titolo Monologo di donna con lievito madre, che è in scena a Rivo 1951, via Andrea Costa 21, tutte le sere, cioè praticamente stasera, alle 19.30, corretto?
Corretto.
Allora, anzitutto, ciao Giulia.
Ciao.
fatelo dire, è un titolo bellissimo. Ce lo Bene. Vuoi spiegare un po'?
Ma allora, in realtà bisogna partire da prima. Io ho scritto un monologo nel 2019 che si chiama Monologo di donna con salsiccia. Ci sarà monologo di donna con salsiccia, monologo di donna con lievito madre e il prossimo che scriverò si chiama Monologo di donna con pecorino.
Che poi tra l'altro messi insieme
Stanno anche bene,
pane, salsiccia, pecorino.
Esatto, comunque sì, questo filone ci tengo, questa trilogia che in realtà non c'entra niente uno con l'altro, però mi piaceva l'idea. Quindi, lievito madre, anche, non so quanto sia immediato nella mente di chi lo legge, ma per me riconduce subito alla quarantena, a tutte le stories che abbiamo visto su Instagram di gente che si è infognata a fare il lievito madre, lievito che è sparito nei supermercati, è un assaggino di quello che poi è il tema dello spettacolo, ecco. C'è anche il lievito madre in scena, che si chiama Venerdì, vabbè non voglio spoilerare troppo, comunque c'è, è l'altro...
È il tuo coprotagonista.
Esatto, è il mio coprotagonista, esatto. Se volevi quindi... fare una domanda, parla tu.
Quindi ci dicevi il lievito madre, ma ci sono anche un po' di riscoperta delle penne lisce, o sbaglio?
Ma in realtà sono giusto la toccapiano all'inizio, perché c'è un audio di Conte all'inizio, non quello vero, purtroppo era impegnato, però un mio caro amico che si chiama Stefano Paradisi, che lo imita alla perfezione, e c'è questo audio di Conte in cui... dice di non dimenticare, e nomina un tot di cose, tra cui queste penne lisce. Sì, in realtà ci sono un po' di rimandi al periodo che abbiamo vissuto, ecco. Poi in realtà non è solo una cronaca di cose che abbiamo vissuto, perché sarebbe poco interessante, lo sappiamo tutti cosa abbiamo vissuto. Diciamo che io l'ho scritto perché avevo un po' urgenza di sfogare cose, ero molto triste, credo come tanti. Quindi parla di solitudine, paura, di sconsolatezza. Sconsolatezza si dice? Sconsolazione, comunque.
Consolamento, diciamo le tre, insomma, uno dei tre sarà giusto.
Esatto, comunque anche proprio, come attrice un po' di rancore, verso la fine nei confronti del sistema, diciamo, perché per noi è stata un po' pietosa la situazione, però in generale penso che la maggior parte delle cose che vengono dette siano abbastanza condivisibili da tutti, credo che ci siamo passati tutti, ho cercato di non scrivere una cosa scontata, diciamo, però sincera, magari, non lo so, io avevo voglia di scrivere quelle cose, penso che siano, si percepisca che sono onesse, ecco, in realtà non è un mattone, detto che sembra un mattone, in realtà è il contrario, cioè tutto visto da un punto di vista ironico, tragico, comico proprio, cioè è comico, ho scritto da qualche parte nella presentazione che il comico e il tragico è solo il tragico visto di spalle, che non è una frase mia ovviamente, però... Però sì, io ci credo molto ed è un po' il filone dei miei monologhi.
Tutti e tre i monologhi sono stati pensati causa lockdown? Quindi anche
la salsiccia è nata prima. No, parla della morte, tutte cose simpatiche. Però fa ridere, eh? Parla della morte, però fa ridere. No, questo, cioè, i temi sono sempre quello del pecorino, adesso non accenno, no, perché devo ancora elaborarlo. Però partono da, in realtà, sempre da nodi che ho, diciamo, di sofferenza in qualche modo.
Ma quindi queste penne lisce le abbiamo riscoperte o abbiamo comunque capito che fanno cagare lo stesso?
Ma a me piacciono un sacco, tra l'altro, no? Questa versione delle penne lisce non l'ho mai capita.
Anzi, eri disperata quando rimanevano solo le penne lisce nel supermercato perché te le portavano via.
No, rimanevano tutte per me, me le compravo tutte io, ero contentissima. Sì, io le adoro.
Ma è meglio così, insomma, a ciascuno il suo.
Esatto, sì.
E forse merito di questo bel titolo di cui abbiamo già accennato, anzi abbiamo scoperto che ci sono tre bei titoli, che ti hanno assegnato poi la location probabilmente più figa di tutto il festival.
Anche secondo me è la più figa, ma tra l'altro io qua adesso dico, che spero l'ascolti la gente, io sono stata veramente fortunata, perché a parte che il negozio di motociclette e biciclette è bellissimo, ma poi ci sono le persone che mi ospitano, che sono veramente padre e figlia, sono adorabili, sono stati super ospitali, loro non hanno somministrazione, non è che fanno panini o cose, ma io ogni sera avevo da mangiare, da bere, non mi facevano pagare niente, sono stati proprio adorabili. Sì, lo spazio era penso uno dei più piccoli, ma tornassi indietro chiederei di farmi mettere lì lo stesso, perché è stata proprio una bella esperienza.
Adesso raccontiamo un pochino come funziona, anche se ormai avreste dovuto impararlo da questi ultimi giorni. Sostanzialmente il Nolo Fringe Festival, oltre ad essere un festival di per sé di teatro, è anche un festival che assegna un premio. Quindi i partecipanti, il pubblico è chiamato a votare lo spettacolo, da un voto da 0 a 10, a volte sento 1 e 10, non lo so, comunque lo 0 è brutto, non datelo, e alla fine ne uscirà un vincitore, cioè verranno sommati i voti di tutti i partecipanti e verrà assegnato questo premio, che è la possibilità di finire il cartellone di Campo Teatrale, che è un teatro qui a Casoretto. Adesso abbiamo parlato del contenuto del tuo spettacolo, abbiamo giurato che non è un mattone, ma spiegaci, secondo te, perché ti meriti di vincere? O perché no? Perché ognuno...
Ma a me, a parte il fatto che io ho scoperto che era una gara il primo giorno che sono arrivata, perché me l'ero perso questo passaggio, non sono particolarmente competitiva, io sono già contenta, sono stati 8 spettacoli selezionati, non so tra quanti.
Più di 200.
Sì, non ho la presunzione di dire che il mio deve vincere, perché a parte che non ho visto quelli degli altri, tranne uno che mi è anche piaciuto molto, quindi... Boh.
Vogliamo dire qual è? Tanto ci ascoltano troppo tardi, probabilmente.
Si chiama Apocalisse Tascabile, e tra l'altro, cioè, loro sono in tre, vengono da Roma, quindi già se è una sbatte. Io vengo solo da Torino e sono da sola, quindi sarei pure felice se vincessero, perché si sono fatti una sbattanella per arrivare qua. Io sono molto contenta, perché comunque conta che io non l'avevo mai fatto prima di questa settimana. L'ho scritto un anno fa, ma col fatto che i teatri erano chiusi non l'ho proprio potuto fare. Quindi per me già farlo, rodarlo un po', tra l'altro con 15 persone non è facile, perché se si prendono bene, che c'è uno che ride forte, ci si carica subito. Se magari sono più silenziosi, poi con le mascherine non è che sia proprio facilissimo. Quindi per me è stata comunque una bellissima esperienza, non mi metterei mai a dire perché deve vincere il mio. Io faccio quello che faccio al meglio. Se piace bene, se non piace io l'ho fatto al meglio lo stesso, è buono, non ho proprio voglia di vendermi diversamente da così.
Ma quindi mi confermi, soprattutto per stand-up, per i comici, questa mascherina che non riesce a capire il pubblico come sta vivendo è terribile.
No, ma io vedo, cioè nel senso io li vedo, anzi la prima sera l'ho patita un po' perché era tutto buio, non vedevo bene, dalla seconda in poi mi hanno lasciato le luci accese. Io comunque lo vedo se con gli occhi, con gli occhi sorridono. E poi il fatto è che ci sono, con 15 persone c'è sempre qualcuno, sui grandi numeri c'è sempre qualcuno che ride forte. Su 15 persone non è detto, quindi magari se si contagia la risata è più facile, perché tu ti prendi bene, sai che stai andando bene. Però devi anche devi fare la fatica invece quando magari non c'è quello che ride come una iena, che devi andare avanti lo stesso, farà il meglio che puoi, perché poi li vedi loro che con gli occhi reagiscono, sorridono. Cioè, sono più di... Un 15, non avevo mai fatto uno spettacolo con soli 15 persone. È molto difficile. Ci sono, ho percepito un sacco di differenza tra una replica e l'altra. Sono molto contenta. Non è tanto la mascherina, è proprio l'indole personale, che c'è gente che non è che ride sguaiatamente. Io rido come la merda quando vado a teatro, infatti mi vogliono sempre tutti i loro spettacoli.
Basta che non lo fai al cinema, perché quelli che ridono
forse mi hanno il cazziato al cinema una volta. Però ognuno è fatto a modo suo, e infatti per me è stato un bel esercizio dover star sul pezzo anche
e rispondere
sì,
al pubblico.
Sì, esatto, cioè essere in ascolto col pubblico, non prendersi male se invece non iniziano subito a ridere, agganciarli, cioè fare del mio meglio, appunto, come dicevo prima.
E adesso ti aspetta, come dicevamo, l'ultima replica, e poi hai già dei programmi per il futuro?
Questo monologo qua ha vinto un festival a Torino, l'hanno scelto per un festival a Torino che si chiama Play With Food, e quindi debutterà a Torino, è un debutto regionale a Torino, allo spazio QB il 7 ottobre. E poi sì, in realtà ne ho già un po' di date, sia di questo, sia dell'altro, ne un po'. E poi in realtà io non vedo l'ora di togliermi queste date per scrivere quello nuovo, perché ho molta più voglia di scrivere in questo momento che non di fare quelli vecchi, quindi in questo momento sì, ho più voglia di scrivere, però questo.
Grazie mille, grazie per aver partecipato, e appunto tanta merda per questa sera.
Tanta merda.
E magari ci si rivede domani, e chissà cosa può succedere alla premiazione.
Intanto grazie e ciao a tutti.
Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi indifferenti, per ingoi indigesti.
Quello che vi andiamo a presentare ora è uno dei primi spettacoli che ho visto, e il suo titolo chiaramente si ispira al nostro podcast di stasera, Un'ora di niente. Siamo qui con l'attore e autore Paolo Faroni.
Buonasera a tutti.
E iniziamo proprio da questo titolo. Di solito si chiede di che cosa parla lo spettacolo, ma di cosa può parlare uno spettacolo che si chiama Un'ora di niente?
Questo è il bello. Allora, la gestazione del titolo è molteplice. All'inizio non sapevo di che cosa avrei parlato, avevo solo un prologo, che è tuttora quello che c'è nel monologo, che introduce al fatto che io posso offrire solo al pubblico un'ora di niente. Su questo niente però non era ancora quantificato su che cosa fosse. Poi dopo ha preso la forma del tema del monologo, che è una disquisizione ovviamente molto ironica e anche un po' cinica sul rapporto tra spirito e natura, corpo e anima, e che usa l'amore come luogo per eccellenza dove questo conflitto si esprime. E quindi è diventato, diciamo, il niente è diventato questo tema, e si è stranamente attaccato, non so se inconsciamente ci ho pensato, se è stata una cosa poi che è venuta dopo, ma Mercuzio nel Romeo e Giulietta fa un monologo famoso, che è quello della Regina Mab, dove lui praticamente parla di che cos'è l'innamoramento, la passione, e fa tutto un gioco di parole dicendo che identifica questa passione con questa Regina Mab, che è quasi una specie di fata, praticamente, insomma, tira su tutto un castello in aria, praticamente. E tanto più che Romeo infatti gli dice: taci, ti prego, tu parli di niente. E lui risponde: sì, io parlo di sogni. Quindi inteso anche un po' come questo conflitto della passione, del desiderio, anche come un niente, nel senso niente razionalmente parlando, quindi, come dire, niente nella logica, insomma, della vita più pratica, più razionale. Invece in realtà è questo conflitto emotivo che invece domina nella nostra esistenza, nonostante quando abbiamo nella nostra vita sociale cerchiamo di, come dire, di tenerlo a bada, perché abbiamo bisogno di curarci delle cose più concrete, e in realtà non è altro che uno svolazzo, infatti, come dice Mercuzio. Quindi un niente inteso come un niente agli occhi di chi vede la vita in modo, diciamo, più logico o più razionale, mentre il teatro giustamente è il luogo invece del niente, inteso come delle cose all'apparenza inutili o gratuite, se vogliamo, quelle che teoricamente non ci cambiano la vita nel pratico, ma vanno ad alimentare invece poi lo spirito, insomma, in realtà anche il corpo, perché è un appagamento o di un piacere quello dell'arte, sia teatrale che non, che nella gratuità ha proprio in realtà la sua forza, perché ci toglie dalle occupazioni quelle, diciamo, concrete, no? Dei progetti, degli scopi. Invece il palco è il momento in cui, come fa Mercuzio nel Romeo e Giulietta, si sogna, e quindi il sogno non ha uno scopo, è una fantasia libera e senza vincoli, quindi niente inteso in questo senso. E poi, come terza motivazione, c'è anche un po' la provocazione che quando si fa un monologo comico oggi sembra che si parli di niente, nel senso, un po' perché in effetti ci sono un sacco di monologhi comici o pezzi comici in cui non si parla davvero di niente, ma nel senso letterale del termine. Questa comicità un po' fasulla degli ultimi tempi l'ha tolta dal teatro, perché non se ne occupano più gli attori o gli scrittori, se non pochi, e quindi è difficile collocarsi. Quando fai monologo comico è difficile entrare dentro è relegato in un angolo suo, la comicità, c'è la stand up, c'è tutta questa serie di cose, magari c'è internet, però a teatro adesso c'è un po' difficile entrare, perché sembra che se sei un comico, a meno che non hai un indirizzo smaccatamente magari politico, oppure che il messaggio è proprio chiaro, allora il teatro si sente di trincerarsi dietro all'impegno, no? Nel senso, sì, fa ridere, però comunque ha qualcosa da dire, no? Se invece vai dentro a un campo un po' più sottile, un po' meno dichiarato, però non per questo fatto di una comicità dozzinale o comunque che non ha nulla da dire, si rischia di non essere, diciamo, di non avere quello che ti spetta, ma non per una questione di lamentela, lo dico, per una questione proprio di che non c'è un'accortezza nel capire se la cosa comica che stai facendo è zero, è nulla, e allora quella ci sta che non ci sia teatro, sono il primo a essere d'accordo. Invece credo che ci sia spazio per una comicità di un certo tipo, soltanto che abbiamo perso un po' la ginnastica, non so come dire, di questa cosa, nel senso, il teatro è sempre meno allenato a questo tipo di approccio alla comicità, cioè
comicità,
nel senso
che adesso in alcuni... principalmente sta su YouTube, esatto, anzi è notizia di oggi, la mega polemica rispetto al premio Pio Medeo, questo maschilismo, insomma,
sì, è una, sì,
un
appunto
argomento.
E però YouTube, no, ma che poi su YouTube non è che non ci siano, io non dico che non ci sono cose belle, però è una fruizione legata a quello, come teatro inteso come rapporto con il pubblico, insomma, è un po' più ostico proporsi da questo punto di vista. Nei locali o in alcuni luoghi no, perché sono aperti a questo tipo di cose. Invece il teatro un po' si fa un po' più di fatica, e in realtà anche nel locale, perché nel locale comunque devi stare attento, perché io per esempio faccio un monologo che sì è stand up, ma non solo, è un ibrido, mescolo, butto dentro anche il teatro, la mia esperienza teatrale, e quindi magari non è quella stand up pura come c'è adesso, che è una cosa anche ancora diversa, per cui sono in una zona, diciamo, di limbo, dove muovermi è, insomma, è un po' più difficile, ecco.
Abbiamo, tra l'altro non abbiamo ricordato, ricordiamolo adesso, lo spettacolo che va in scena alle 22, direi tutte le sere, ma ormai rimane
stasera.
Quindi sì. Se state ascoltando, mi raccomando, non dimenticate di andare, non posso invitarvi ad andare perché so che è tutto sold out,
sì.
Però se volete provare, io lo dico, in fondo si sente, al via tramvai, al tramvai in via Zoretti 71, che sì, in realtà è un locale ricavato da un vecchio tram, quindi... una location non proprio convenzionale.
È fantastico, sì, un locale stupendo, assolutamente, e ha un palchetto molto adatto per questo tipo di approccio, perché con le sedie davanti si riesce ad avere anche una dimensione che non è proprio quella del locale, allo stesso tempo però c'è quella informalità meno teatrale che per un monologo comico, che comunque ha una vicinanza col pubblico, comunque vuole un certo tipo di approccio diretto, è importante.
Ed quindi, è il posto più particolare dove tu hai performato finora, o te ne viene in mente qualcosa? Immagino che tu nella tua vita possa aver...
No, allora non con questo spettacolo, ma mi è capitato di fare uno spettacolo comico con un mio collega davanti a delle balle di fieno sotto un cascinale,
che
quindi,
è anche un po' quella balla,
sì,
di fieno
con il faretto e anche le torce per torce elettriche, ovviamente non del fuoco, perché
se no
il
fieno non piace
forse
molto,
esatto, no? E quindi nella campagna piemontese, quindi voglio dire, sì, insomma, no, non è il posto più strano,
ma...
ed è un posto invece molto idoneo, quindi sono contento di essere stato messo lì.
Pensa che mi ricollego a quanto dicevamo prima, quando io ho letto il titolo dello spettacolo l'ho pensata in modo diverso, nel senso che pensavo fosse magari un tuo modo di sminuirti in senso ironico, quindi quello che faccio io vale poco, vale niente. E tra l'altro un po' di complessi di inferiorità, il tuo spettacolo, tra l'altro appunto ho visto martedì sera, quindi tra le primissime, io ho fatto il tecnico, quindi stando a quello, sì, che dici durante lo spettacolo, io dovrei sentirmi una merdaccia, nonostante la mia laurea in psicologia 110 lode, caverna di Platone, la sapevo, cioè il mito lo sapevo, giuro, però sì, questo interno contrapposizione tra il classico e il tecnico mi ha fatto molto ridere.
Certo, sì, ma infatti io gioco anche su quello, e come dire, e uso con un po' di arroganza, ma è ovviamente d'ironia, i miei studi classici, e uso anche alcuni aspetti, diciamo, hai visto, viene citata comunque la poesia, addirittura ne recito una di Ibico, un lirico greco, uso, cioè, i miei riferimenti comici sono molto spesso intrisi, cioè gioco molto spesso con le cose che so a livello proprio di letteratura o di cultura, che però comunque alla fine conoscono anche le altre persone, se non le conoscono gli do quella spiegazione che le fa entrare, e le porto molto ad un piano di, cioè le tiro giù tra virgolette per poterne ridere, cioè per usarli come cardine per creare una situazione poi comica, perché mi fa ridere il contrasto tra la cultura, che percepiamo sempre come una cosa, un mattone molto serio, e lo è, perché giustamente non è che tutto deve essere, però utilizzarlo per spiegare determinate cose è interessante, perché ci ricorda comunque che possiamo anche declinare situazioni quotidiane attraverso la cultura, attraverso la letteratura, perché in realtà non vengono altro che da lì quelle cose, semplicemente sono, come dire, elevate all'ennesima potenza perché da quel quotidiano, dalla vita, prendono qualcosa.
Sono state scritte.
Esatto, esatto, sono state scritte, sono state messe anche in un modo per essere potenti e quindi però derivano dalla vita. Allora restituirle alla quotidianità, il comico è un modo anche per restituirle, per ricordarci da dove arrivano i libri, che a scuola ce li fanno credere mattoni, classico, inteso come una cosa che uno ha scritto chiusa in una stanza tipo intellettuale, invece non è vero, dietro ai libri c'è una vita vissuta, c'è una concretezza, c'è un'esperienza, c'è azione dietro ai libri, quelli belli, quelli belli, quelli brutti no, quelli belli sì invece, cioè dal libro deduci, come dire, un vissuto, quindi un vissuto concreto, per cui una quotidianità anche. Allora mi piace usare il comico per ricordare questa cosa e anche per, come dire, per fare cultura in qualche modo e ricordare che quello che si impara lo si può usare per tante cose, non solo per diventare magari lo studioso impeccabile di quella cosa, oppure insomma, ecco, ci sono vari usi.
Ok, quindi ringraziamo Paolo, gli auguriamo tanta merda per l'ultima replica di stasera. Ricordiamo, come abbiamo già ricordato parlando con Giulia, che ci sarà una votazione finale che viene data dal pubblico ogni spettacolo con questo voto, insomma, da 0 a 10, che permetterà al vincitore di entrare in cartellone al Campo Teatrale di Casoretto qui a Milano. È inutile nascondersi, i giochi sono quasi ormai fatti, ma ti diamo un'ultima chance per convincere gli spettatori di questa sera a darti un bel 10.
Oh. Tic, tic, tic. Beh, do sempre il massimo anche se non ci sono i premi, quindi ritengo che io per me mi comporto sempre da 10, nel senso che non mi faccio sconti sull'energia che metto e quindi sono sempre, come dire, vado al massimo della mia generosità, quindi restituitemela.
ok, vediamo cosa succederà.
Vediamo che succede.
Grazie mille.
Grazie,
ciao,
a voi.
Ciao.
Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. You will be
places you will be from. I know. From some other beginning's end.
Torniamo in studio con Ippolita per l'ultimo intervento, che chiamo una domanda sola. Qual è il bilancio del Nolo Fringe Festival 2021?
Eh beh, una domanda sola, ma una domanda tosta. Dunque, un bilancio sicuramente positivo. Siamo molto felici, stanchi e felici di questa edizione. Il pubblico ci ha seguito, abbiamo avuto praticamente tutto esaurito su tutti gli eventi, anche le presentazioni di libri, anche le cose un po' più particolari, laboratori. Anche la grande scommessa di quest'anno, che erano gli spettacoli a pagamento, quindi insomma siamo molto contenti. Un pubblico che mi sento di dire che abbiamo anche un po' educato, perché rispetto all'anno scorso sono stati più bravi, hanno prenotato e sprenotato, e questo era un po' il grande cruccio, il grande pensiero, problema che ci ponevamo nel momento in cui stavamo organizzando il Fringe quest'estate, perché insomma dare la possibilità di venire a vedere gli spettacoli gratuitamente, poi avere magari la sala non piena solo perché qualcuno non si sprenotava, era un po' un problema. Invece si vede che il pubblico un po' ha capito il meccanismo, e quindi siamo riusciti a accontentare un po' tutti e tutta l'organizzazione. Insomma, avevamo un po' di pensieri per il Covid e tutto quanto, è andato tutto bene.
Infatti un piccolo, una storiella personale. Avevamo fatto, io e il mio compagno, avevamo prenotato due spettacoli che ci siamo accorti essere troppo vicini, abbiamo chiamato Santeria per dire scusate non riusciamo, e continuavano a ringraziarci, cioè, no grazie che avete chiamato, grazie perché c'è una persona che aspetta, adesso la richiamo, ma grazie.
Quindi bravissimi
tutti, io inclusa. Esatto, mi metto in tutto questo, esatto. Però giustamente secondo me abbiamo un po' imparato l'importanza degli eventi, della cultura, quindi abbiamo un po' di rispetto.
Sì, secondo me sì, rispetto all'anno scorso c'è proprio un'attenzione maggiore e un'abitudine maggiore a prenotare, a arrivare per tempo, e quindi diciamo che nell'organizzazione tutto ne ha giovato. E siamo contenti, perché anche questo insomma fa un po' parte dell'educazione, diciamo, sia alla cultura che però anche all'uso comune degli spazi.
Quindi non è vero che non abbiamo imparato niente da questo Covid.
No, secondo me qualcosa abbiamo imparato. Abbiamo imparato anche, diciamo che mi sento di dire che anche l'uso dei dispositivi, dei cellulari, qui adesso siamo tutti appiccicati a comprare sul cellulare, tutto questo che magari appunto ci è pesato durante quest'anno, potevamo fare solo questo, potevamo stare solo per avere delle relazioni con altri appiccicati al computer, al cellulare, va bene, adesso non lo facciamo più, cerchiamo di tornare più che possiamo dal vivo, però abbiamo mantenuto un po' di agilità nel fare le cose, nell'interagire, nel prenotarsi, nel capire dove dobbiamo andare. Non abbiamo più bisogno di anche tanta carta, perché vedo che le persone più o meno si orientano guardando sugli eventi, su Facebook, su Eventbrite, quindi anche in questo senso secondo me qualcosa di buono almeno questo ci ha lasciato.
Un po' di sostenibilità.
Esatto,
un po' l'importanza anche di questo. E tu dicevi prima che siete un po' stanchi, ma da 0 a 10 datevi un voto come...
Non lo so, io stanchissima. Io personalmente molto stanca. Io ho curato la comunicazione del festival, quindi ho avuto una bella estate intensa, ho dovuto chiudere il libretto, fare tante cose, quindi insomma incastrare tutto è stato un po' faticoso. Però vabbè, dai, d'altronde c'è l'adrenalina di questi giorni, ci sostiene.
Domani, da domani dormirete tre giorni.
Magari.
E ovviamente c'è un team, grazie a Dio non eri da sola, ma c'erano tante persone con te.
Esatto, esatto. Allora va bene, dato che è l'ultima, l'abbiamo lanciata lì, e quindi a questo punto mi apro anche il libretto così non dimentico nessuno. Sì, c'è un team, appunto, io sono Ippolita Aprile, mi occupo della comunicazione dell'ufficio stampa, poi c'è Davide Verazzani, che anche lui, vabbè, lo conosciamo perché fa anche lui la radio con me, abbiamo il programma di teatro Tanta Merda.
Ascoltatelo.
E lui, ascoltatelo, prima o poi adesso torniamo e parliamo della stagione.
In futuro, ascoltate.
Lui è l'ideatore, il curatore artistico del Nolo Fringe, Giulia Brescia, che è responsabile organizzativa e soprattutto ha curato la sezione del Fringe Extra, Matteo Russo, lo conosciamo perché è l'anima del Che Pensi Me, e per noi è curatore dei rapporti con l'esterno. Poi c'è Silvia Ruddel, anche lei è amica della radio e lei la responsabile della logistica, Maria Virzi, che si occupa della tecnica, è la responsabile tecnica di tutto il festival. E poi vorrei proprio ringraziare uno per uno anche le ragazze che ci hanno seguito durante tutto questo anno. È un bel modo che abbiamo trovato di collaborare con loro. Loro hanno iniziato a lavorare con noi da volontarie l'anno scorso, poi ci siamo trovati bene, abbiamo trovato un grande entusiasmo e sono stati con noi durante tutto quest'anno, quindi partecipando anche alle riunioni del direttivo. E sono Eleonora Palmieri, Chiara Panceri, Francesca Redaelli, Sofia Savalle. E poi vorrei ringraziare tutte le ragazze e ragazzi che hanno invece partecipato al master di cui ha parlato, credo, diffusamente Paola Rivolta un paio di sere fa, e che hanno curato tutti gli allestimenti, che sono bellissimi e che secondo me sono tanto importanti in questo festival. È un festival piccolo, abbiamo soldi pochi, però abbiamo cercato di dare un segno di fucsia al quartiere, in modo, insomma, di avere riconoscibili i vari luoghi che ospitano il festival, e quindi, insomma, per noi questo è tanto importante.
E tutti volontari, poi,
ovviamente. E tutti volontari, tantissimi, che grazie a loro non avremmo potuto fare proprio niente, perché ce ne sono tre per palco, sono bravissimi e serissimi, e stanno gestendo le cose in modo fantastico, e grazie al CSV che ha lanciato, diciamo, la call per i volontari sul suo sito, quindi grazie a loro che abbiamo tutti questi volenterosi.
Adesso abbiamo ringraziato tutti, appunto c'è l'ultima sera, poi domani ci sono ancora degli eventi delle Fringe Extra che continuano, l'ultima sera in cui vedremo gli spettacoli
dell'ufficiale,
e poi domani succede ancora qualcos'altro, che forse è un po' il completamento di quello che...
Sì, domani abbiamo qualche spettacolo per bambini, in particolare segnalo Mr. Brush, che sarà al giardino di Cassina de Pom, praticamente a fianco al tramvai, è uno spettacolo per bambini e parla di un operatore ecologico, diciamo che è un clown che con i rifiuti che trova fa delle magie, e questo è un evento che siamo riusciti a fare grazie al Municipio 2 che lo ha sostenuto. Poi abbiamo ancora due eventi legati al cibo, diciamo teatro più spettacolo. Uno è da Hug, Spazio Hug, sono le incursioni poetiche del menù della poesia durante il brunch, e poi Saga Salsa al Dulcis in Fundo, e questi, insomma, sono amici della radio, in particolare appunto della trasmissione che seguo io, e sono il menù della il menù della poesia sono amici della radio, invece questo è il pranzo più spettacolo di Qui e Ora, Saga Salsa. Poi gli spettacoli continuano anche al di fuori di Nolo, immagino che di questa espansione ne avrete già parlato. Poi c'è il Sogno una notte di mezz'estate al Parco Trotter, organizzato da Beppe Salmetti. e La mafia non esiste, l'anfiteatro di Via Russo. Questa è una storia carina da raccontare, nel senso che nasce da un laboratorio teatrale organizzato da un maestro del Parco Trotter, della scuola del Parco Trotter. Adesso i ragazzi, si chiama Massimo Ameglio, e i ragazzi hanno finito le elementari, quindi non avrebbero più modo di trovarsi, però hanno costituito una piccola compagnia teatrale di giovanissime, quindi portano in scena il loro spettacolo. Ci sono ancora posti per open mic a cura dell'associazione Casa della Poesia, quindi ci si può già iscrivere per recitare le proprie poesie scritte da altri all'indirizzo trotterinversi@gmail.com se si vuole performare, diciamo così, e poi si può venire assolutamente come pubblico domani alle 18, Giardini di Via Mosso.
E poi c'è la premiazione.
E poi c'è la premiazione.
Piccola cosa che c'è.
Alla fine di tutto, di tutta questa maratona, abbiamo organizzato appunto una premiazione delle compagnie. Consegneremo due premi. Uno è il premio del pubblico, perché insomma, come sapete, se siete venuti almeno uno degli spettacoli, il pubblico vota, vota il suo gradimento dello spettacolo. Noi facciamo la media di tutti questi voti e poi daremo appunto il premio. Il premio consiste in, oltre a una balena di terracotta gentilmente donata dalle nostre amiche di Cocotte, che è un laboratorio di ceramica che si trova in via Mamiani, che è una laterale di via Padova, e ci hanno fatto questa balena fucsia fantastica, consiste poi nel mandare la compagnia vincitrice nella stagione teatrale di un teatro di Milano che non sta a Nolo, ma diciamo abbastanza vicino, che è Campo Teatrale, che è a Casoretto. E poi c'è un altro premio, che è il premio della critica, che è consegnato dai ragazzi della redazione della rivista di critica teatrale Stratagemmi, che in queste sere hanno seguito attentamente tutto il festival e quindi si sono confrontati proprio ora, credo in questi momenti stanno decidendo chi sarà il vincitore di questo premio appunto della critica.
Ah, grazie. Tutti questi premi, noi non vediamo l'ora di sapere a che finiranno. Noi che abbiamo partecipato agli spettacoli siamo super curiosi. E nel frattempo ringraziamo Ippolita per la sua partecipazione e per il festival.
Grazie mille.
Da Radio Nolo è tutto, ci sentiamo su queste frequenze.